Diciannovesima domenica. La prima lettura è tratta dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Questa lettura dal primo libro dei Re ci ripropone l'esperienza del profeta Elia nel deserto. Egli vi si è rifugiato per cercare di sfuggire alla persecuzione e alle minacce di morte della regina Jezabele. Finora Elia è stato un vincente. Ha moltiplicato la farina e l'olio per la vedova di Sarepta e le ha richiamato il figlio in vita dalla morte. Ha ottenuto dal Signore che il cielo si aprisse dando la pioggia dopo una lunga siccità. Sul Monte Carmelo ha dimostrato la falsità dei profeti pagani al seguito della regina Jezabele. Ed ecco, ora l'Elia vincente è sgomento per le minacce di morte che gli giungono dal trono di Samaria, a causa proprio della sconfitta dei profeti di Baal, protetti dalla regina. Ora egli si sente solo e smarrito, perché sa di non potersi difendere se non con la fuga. Ma nonostante sia già nel deserto, e forse anche fuori dalla portata di Jezabele, si sente vinto, perché ha conosciuto per la prima volta la sua povertà. Finché si trattava di operare nel nome e per il nome del Signore, sapeva di essere assistito da Lui e non dubitava del suo aiuto, perché egli agiva per la gloria di Dio. Ma ora che si tratta di se stesso, non chiede altro al Signore che lo prenda con sé, perché sa di non essere diverso dai suoi padri, di essere debole, mortale, incapace di superare i propri limiti e quelli degli altri. Sa di essere un uomo appunto debole che non può fare nulla a favore di se stesso. L'angelo gli si presenta due volte per dargli da mangiare e da bere, e gli dice: alzati, mangia. Ma dopo la prima volta Elia di nuovo si arrende, desiderando di non vivere più. La seconda volta, però, nelle parole dell'angelo vi è qualcosa di nuovo. Gli dice infatti: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Elia allora, dopo aver mangiato, si mette in cammino. Come ascoltiamo, si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Orev. Che cosa gli ha dato la forza di alzarsi e di non desiderare più la morte? È proprio l'annuncio di un cammino che lo attende e la prospettiva di una via che si apre. Certo, la sua situazione non cambia, è sempre solo e sa di essere minacciato di morte, ma nonostante tutto, questa apertura di una via attraverso il deserto della desolazione lo guida verso il monte Orev, che è lo stesso monte dove Mosè incontrò Dio nel roveto ardente. È il monte di Dio, così come lo nomina anche il libro dei Re. Fino al monte di Dio. C'è qualcuno che lo chiama lì, ed è proprio quello il luogo dove è atteso. Quel cibo portato dall'angelo gli ha dato la forza di alzarsi e di intraprendere il lungo cammino di 40 giorni verso quella meta. dove ora sa di essere chiamato. E in quel luogo si compirà realmente e pienamente la sua vocazione, non nella potenza del fuoco, del terremoto, del vento, ma nella voce di un silenzio che chiede di essere ascoltato. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, al capitolo 4. Noi ora siamo nella pagina del Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, versetti da 41 a 51. Ecco i primi versetti. I giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire sono disceso dal cielo?» Ecco, questa affermazione di Gesù che abbiamo ascoltato, io sono il pane vivo disceso dal cielo, non può che sconcertare coloro che lo ascoltano. Ma come può dire questo di se stesso, dato che tutti sanno da dove viene? Non solo, ma i giudei che lo ascoltano sanno qual è la sua famiglia. Perché Gesù qui si trova proprio in Galilea, a Cafarnao, e quelli che vengono da Nazaret lo conoscono come il figlio di Giuseppe. Dire sono disceso dal cielo, che cosa vuol dire? È uno scherzo o una follia? Ma chi è dunque costui che si attribuisce questa discesa dal cielo quando tutti sanno che viene da questa terra? Ed ecco la risposta di Gesù che adesso ascoltiamo. Non mormorate tra voi, nessuno può venire a me se non l'attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Vi è un Padre che ci chiama a cercare il Figlio, e la sua chiamata è una relazione in cui ogni creatura che risponde trova il senso della sua vita. Ascoltare il Padre vuol dire non ascoltare più le voci delle proprie pretese, degli attaccamenti, delle abitudini, ma uscire dai limiti ristretti della propria dipendenza dalle cose che ci circondano e scoprire un orizzonte di vita nuova in cui già si respira la resurrezione a cui siamo chiamati. Il Padre non parla per se stesso, ma attraverso il Figlio che è la sua parola. E lo Spirito Santo che è la sua voce. Chi crede alla vita eterna perché ha trovato una sorgente che lo disseta e lo nutre per sempre. Ed ecco le ultime parole di questo brano da parte di Gesù. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Io sono il pane della vita, dice Gesù. Ciò che è accaduto nel deserto è dunque da intendere come annuncio di quello che accade quando il Verbo si fa carne e la sua carne diventa pane della vita. Ed è questa la frase, diciamo, essenziale. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. In questa parola troviamo, aprendo gli occhi del cuore e della mente, l'orizzonte più ampio e luminoso di sempre. Se prima Gesù ha detto che quelli che vanno a lui sono chiamati dal Padre, può accadere, come purtroppo accade, che spesso noi bravi credenti e praticanti riteniamo di appartenere a un'elite di salvati proprio perché siamo scelti dal Padre, chiamati da Lui a incontrare il Figlio. Ma ora questa parola del Figlio stesso è chiara. Non si tratta di costituire un'elite. La Chiesa non è una setta e i chiamati sono tali solo per amore di chi li chiama e per amore di coloro che attendono di essere chiamati. Non sono chiamati per se stessi, ma per entrare a far parte dell'opera di salvezza che si compie proprio attraverso il dono che il Figlio fa di se stesso. E il Figlio non è diverso o separato dal Padre e dallo Spirito, perché in lui è tutto Dio che dona se stesso nella carne del Figlio per la salvezza. Non di pochi eletti, ma del mondo, creato e amato fin dal principio. Spero e mi auguro che questa parola ci accompagni sempre. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. La carne di Gesù vuol dire certo per noi l'Eucaristia, ma nel linguaggio biblico, che è anche quello di Gesù. Carne vuol dire essenzialmente umanità. Non soltanto, come noi intendiamo spesso, corpo come una realtà fisica, ma come incontro di ciò che è personale con ciò che ci circonda, di ciò che è interiore con ciò che sta fuori di noi. Dire carne significa riconoscere alla condizione umana tutte le capacità di relazione che ne fanno parte e che sono il pensiero, i sentimenti, la conoscenza, l'ascolto, la parola, il dare e ricevere. E in Gesù carne è una parola che esprime non solo tutta la realtà e le capacità della condizione umana, che diventano dono, ma anche tutta la potenza creatrice di Dio. La sua presenza nel mondo non è solo per i pochi che se ne cibano, ma perché essi siano pronti a portarla e a trasmetterla al mondo, trasmettendo al mondo qualcosa della sua potenza d'amore.